Nel 1913 esce sulla più importante rivista americana di psicologia, la Psychological Review, un articolo di un giovane psicologo statunitense, John Watson. L'articolo si intitolava «La psicologia così come la vede il comportamentista». È un articolo che rivoluziona la psicologia americana e non solo americana, anche un articolo che avrà una influenza notevole sulla psicologia europea. Quali sono i punti principali di critica che Watson rivolge alla psicologia contemporanea? Si tenga presente che in quel momento, nel primo decennio del Novecento, si diffuse la psicologia come scienza sperimentale, come indagine di laboratorio. E cioè la metodologia fondata sull'uso del metodo dell'introspezione. Introspezione vuol dire guardare dentro se stessi e quindi cosa faceva lo psicologo tradizionale? Indagava se stesso mentre compieva determinate operazioni mentali. Cosa accade nella mia mente quando pongo attenzione su un fiore o pongo attenzione su un tavolo oppure sto parlando con un'altra persona? Oppure mi sto emozionando perché sto leggendo un libro, interrogo me stesso durante queste operazioni mentali, oppure posso chiedere ad un altro soggetto, un altro collaboratore, in genere uno psicologo, anche lui, che cosa stai provando quando stai guardando un fiore o guardando un libro o provando un'emozione. Venivano raccolti questi dati introspettivi e quindi poi si procedeva a descrivere come è fatta la mente, come funziona la mente. Watson critica questa impostazione perché la ritiene un'impostazione fortemente influenzata dalle caratteristiche del soggetto, dall'età, dall'esperienza, dalla cultura. Quindi la capacità di interrogare se stessi non è una capacità neutra, ma una capacità fortemente dipendente dal soggetto stesso che la sta adoperando. Watson dice dobbiamo avere invece dei soggetti esterni che siano immuni da qualsiasi conoscenza psicologica più o meno elaborata, più o meno raffinata. E Watson ritiene quindi che il soggetto sperimentale per la psicologia sia tipicamente un soggetto animale. Quindi il comportamentismo, nella formulazione iniziale di Watson, qui siamo nei primi anni 10, è una psicologia che si sposta sullo studio in laboratorio del comportamento animale. E quando estende le proprie riflessioni o le proprie indagini sul mondo umano, lo fa sempre sulla scorta di dati raccolti intorno al comportamento animale. Questa è una rivoluzione per la psicologia, perché tradizionalmente, dai tempi dei Greci, e per tutto il Medioevo, per tutta l'età moderna, ogni riflessione psicologica era una riflessione introspettiva, una riflessione relativa al mondo psichico umano. Dal 1913 la psicologia diventa una psicologia sperimentale di laboratorio fondata essenzialmente sullo studio del comportamento animale. È fatta da soggetti che sono ratti, sono gatti, sono piccioni, raramente sono scimmie, molto, molto raramente sono esseri umani. Quindi l'accento sulla psicologia del laboratorio significa immediatamente, automaticamente, lo studio del mondo animale, con la pretesa che questo studio possa valere anche per la conoscenza del mondo psichico umano. È una riflessione importante quella che portano avanti i comportamentisti, perché quando la psicologia alla fine dell'Ottocento nacque come una psicologia di tipo scientifico sperimentale, invocava quindi il metodo sperimentale proprio delle scienze naturali, biologiche, mediche. Ma allora il metodo sperimentale significava una procedura specifica, particolare, cioè un impianto di laboratorio che seguisse determinate regole di ricerca. Watson nota che l'adozione del metodo sperimentale in psicologia fino al 1913, quando lui scrive l'articolo, è un impiego a metà, non è un impiego completo del metodo sperimentale. Cosa vuol dire metodo sperimentale in psicologia? Occorre, prima cosa, che lo sperimentatore, quindi lo psicologo, sia estraneo all'oggetto di ricerca. È come un chimico che studia le sostanze, un fisico studia la materia, un biologo studia il mondo vivente, ma non è compartecipe, non entra dentro il gioco della sperimentazione. È un attore esterno che manipola quelle che si chiamano le variabili indipendenti, le variabili esterne, e che agiscono sull'oggetto di studio per poi vederne le conseguenze in quelle che si chiamano le variabili dipendenti. Facciamo un esempio semplice per quanto riguarda un tipico esperimento dei primi anni del comportamentismo. Prendo un ratto, lo pongo dentro una scatola al cui interno vi è una serie di percorsi tipo labirinto. Lo metto all'entrata, questo ratto, e osservo il percorso, il tempo che impiega il ratto per arrivare alla meta dove troverà il cibo. Allora cosa posso fare? Posso avere sempre la stessa situazione sperimentale. Il ratto è il soggetto, l'ambiente è il labirinto e la meta finale è sempre il cibo. Però posso variare la complessità del labirinto. Quindi pongo una serie crescente di problemi all'animale che magari è anche affamato e vorrebbe arrivare alla meta. E quindi io manipolo la variabile indipendente, che in questo caso è complessità del labirinto, numero di percorsi, numero di strade. La variabile dipendente è il tempo impiegato dall'animale per arrivare alla meta. Nascono migliaia e migliaia di esperimenti di questo tipo. Però questi esperimenti, che apparentemente sono semplici e banali, permettono di mettere in evidenza una serie di comportamenti che fino a quel momento non erano stati studiati in modo rigoroso. Vi erano stati molti studi sul comportamento animale, ma di tipo naturalistico, cioè la pura osservazione dell'animale nel suo ambiente. Quello che si proponevano i primi comportamentisti era proprio studiare la relazione tra certe caratteristiche dell'ambiente, in quel caso si è detto la complessità del labirinto, e certe caratteristiche del comportamento messo in atto per risolvere il problema. Quindi i primi studi furono studi rigorosi sul piano sperimentale, perché avevamo descrizione precisa della variabile manipolata dallo sperimentatore psicologo, descrizione dell'ambiente di laboratorio, descrizione delle risposte misurate dallo psicologo sperimentatore. Ora, comportamento per i comportamentisti non è, appunto, ripeto, una nozione vaga per cui anche nel nostro linguaggio quotidiano noi possiamo dire «Ah, hai visto quella persona come si è comportata male?». Quindi il termine comportamento può avere un'accezione nel linguaggio comune, nell'uso quotidiano molto vago. Per i comportamentisti il comportamento è una cosa precisa, e cioè è l'insieme delle risposte emesse da un organismo animale, un animale o un essere umano, risposte emesse a determinati stimoli scelti dallo sperimentatore. Quindi se lo sperimentatore sceglie uno stimolo, partiamo da uno stimolo più semplice possibile, uno stimolo doloroso che viene inviato in qualche forma, insomma l'animale viene stimolato, però è ben descritto lo stimolo, l'animale emette una risposta. Ecco, Questa risposta è un piccolo segmento del comportamento dell'animale, ma se non è un solo stimolo, uno stimolo doloroso, uno stimolo alimentare, ma un insieme di stimoli molto diversi tra di loro, in funzione di questo complesso di stimoli emette una serie di risposte motorie, ad esempio l'animale corre lungo il labirinto, oppure può emettere delle risposte neurovegetative, l'animale sicuramente accelera la corsa e quindi avrà l'aumento del battito cardiaco, la respirazione si modifica in funzione del contesto ambientale. Quindi le risposte, il complesso delle risposte motorie e neurovegetative configurano il comportamento dell'animale. Quindi l'animale non è osservato nel suo comportamento, ma è misurato nel suo comportamento. Ma ripeto, questo comportamento deve essere sottoposto ad una griglia di analisi ben precisa che permette di raccogliere una serie di dati quantitativi. Questo richiamare continuamente il dato quantitativo, la misura, è stata una fase importante nella storia della psicologia. È l'aspetto più importante che ci ha lasciato il comportamentismo. Cioè il comportamentismo ha lasciato la lezione fondamentale che la psicologia, se vuole essere una scienza, si deve distinguere dalla psicologia del senso comune. Quando si compiono gli esperimenti in questo settore dell'apprendimento, della memoria e anche sulle emozioni, i comportamentisti hanno un modello di indagine che non è un modello che deriva dalla psicologia europea e americana di quei decenni. Viene da tutt'altra parte, viene dalla fisiologia russa del primo Novecento. Spesso sentiamo dire, leggiamo, che Watson e i primi comportamentisti furono influenzati dal fisiologo russo Pavlov, che aveva studiato il condizionamento e l'apprendimento negli animali. È vero che il comportamentismo ha studiato gli animali e il mondo animale come hanno fatto i fisiologi russi, ma c'è una differenza fondamentale, insisto, ed è la seguente. Mentre i fisiologi russi hanno studiato il comportamento animale per comprendere quali sono le basi cerebrali che mediano questo comportamento. Quindi cosa accade nel cervello quando un animale apprende a riconoscere uno stimolo, che è uno stimolo importante per la sua sopravvivenza? Pavlov si interroga su quello che accade nella corteccia cerebrale e fa delle ipotesi. Siamo nel 1901-1902, la neurofisiologia non è avanzata come può essere oggi dopo 100 anni di ricerche. Però fa delle ipotesi interessanti, cioè potrebbero accadere determinati processi nelle aree corticali visive, uditive e così via. Quindi studia il comportamento, ma per poter fare delle ipotesi su quello che accade nel cervello. Tutto il contrario accade nel comportamentismo. Il comportamentismo, si è detto, rifiuta l'introspezione e il mondo soggettivo, ma rifiuta il comportamentismo anche in riferimento allo studio del cervello. Quando si sente l'espressione ricorrente scatola nera, black box, cosa vuol dire per i comportamentisti? Per i comportamentisti vuol dire che quello che noi osserviamo, quando ci guardiamo intorno, guardiamo un animale o parliamo con una persona, noi vediamo il comportamento esterno, manifesto, le risposte motorie, le risposte neurovegetative, l'attività verbale. Non vediamo quello che accade dentro la testa della persona o dell'animale. Quella è una scatola nera, oscura, un qualche cosa di inaccessibile, ma è anche inaccessibile la conoscenza del cervello. Il cervello è un qualche cosa che senz'altro esiste per i comportamentisti, perché è la base dell'attività comportamentale, ma è inaccessibile nella sua complessità, nel suo funzionamento in questo momento, cosa accade nel cervello di una persona, io che mi sta di fronte non lo so. E però, ciò nonostante, posso conoscere il suo comportamento esterno, quello che viene fuori da questa scatola nera. Spesso il comportamentismo è indicato anche come scuola o teoria SR, cioè teoria S sta per stimolo, R sta per risposta. Teoria stimolo-risposta è una teoria basata su un fascio di stimoli che arrivano dentro l'organismo animale umano e il fascio di risposte che escono fuori da questo organismo. Quello che c'è in mezzo, sia la mente o sia il cervello, tra gli stimoli e le risposte non è oggetto della mia indagine. Questo sarà un altro punto per cui il comportamentismo sarà criticato. Oggi si potrebbe dire che le cose sono cambiate perché noi sappiamo che vi sono ormai tanti nuovi dati su quello che accade nel cervello mentre io sto parlando, sto guardando la televisione, mi sto emozionando, eccetera, grazie alle tecniche di neuroimmagine. Quindi la prospettiva è cambiata, ma negli anni 20-30 le ricerche sul cervello erano ricerche ancora molto pionieristiche e quindi si riteneva che queste ricerche fossero di poco conto, di poca importanza per la comprensione della mente e del cervello. In ogni caso, questo rifiuto della neurofisiologia, all'epoca non si parlava di neuroscienze, è stata, come si può dire, formulata nel modo più completo non tanto da Watson, ma da Skinner, che è stato l'altro grande esponente del comportamentismo, anzi, l'esponente forse più noto, perché è stato quello più rigido nel rifiuto sia dei dati soggettivi che dei dati neurofisiologici. E qui bisogna ritornare a Watson. Il motivo è un motivo interessante e devo fare un richiamo per capire questo aspetto a un episodio fondamentale della vita di Watson. Watson era stato un professore brillante, giovanissimo, era diventato professore all'università. Poi che cosa succede? Che nel 1920 divorzia perché si innamora perdutamente di una sua studentessa e poi collaboratrice. È uno scandalo incredibile per la sua università e per gli Stati Uniti che non accettano che un professore universitario si divorzi. Forse più il divorzio che il rapporto con l'allieva e collaboratrice giovane. Ecco, cosa succede? Che Watson viene costretto a dimettersi dalla propria università e poi non trova più lavoro in altre università americane. E allora si dedica a tutt'altro settore. E qui accade una svolta importante che ha una grande ripercussione sul comportamentismo e sulla psicologia americana, perché Watson trasferisce le sue idee, le sue ricerche nel campo del marketing, della pubblicità o nel campo della psicologia applicata, ad esempio, e non solo la pubblicità dicevo, ma ad esempio come si alleva un bambino e quindi nascono riviste di psicologia ad uso familiare, per le mamme, per i genitori, in tutti i vari settori, cioè una psicologia, diciamo, volgarizzata, però che discende dai principi del comportamentismo. Quindi quando si parla della grande diffusione della psicologia in America nella vita quotidiana, ecco, il punto di partenza è questa svolta nella vita di Watson. Se Watson fosse rimasto nell'università e non avesse dedicato il resto della sua vita, decenni della sua vita, ad occuparsi di questa psicologia meno scientifica ma più applicata, ma comunque di grande diffusione, sicuramente la psicologia americana non avrebbe avuto quella grande espansione che conosciamo. L'influenza del comportamentismo è stata notevole soprattutto in un ambito più generale, quello dell'applicazione della psicologia in molti campi della vita quotidiana, della vita sociale. Il primo settore fu proprio quello in cui lavorò Watson, quello della pubblicità e del marketing. L'importanza delle etichette, l'importanza dei messaggi pubblicitari, la scelta di un colore, la scelta di una forma, la scelta di un simbolo, ecco, tutti questi aspetti che oggi li diamo per scontati furono affrontati in modo sistematico in quegli anni. Se noi oggi entriamo in un supermercato e vediamo un certo tipo di organizzazione, in effetti, dietro quell'organizzazione di un supermercato vi è uno studio che viene da lontano e che va ad indagare quali sono i criteri di scelta di un dato prodotto, da che cosa è attirata l'attenzione, da quali colori, da quali forme, come ci si ricorda di un prodotto. Ecco, questi furono proprio gli argomenti trattati da Watson, e c'è da sottolineare, per chi non è addetto ai lavori, un aspetto molto importante della psicologia. Vi sono dei settori della psicologia, come questi della pubblicità o del marketing, quella in generale si chiama anche psicologia commerciale, che non vengono divulgati nelle pubblicazioni, perché ovviamente questi psicologi lavorano per delle aziende, per delle industrie che hanno tutto l'interesse a tenere riservati i criteri di vendita o di selezione dei loro prodotti, proprio per incrementare le loro vendite. Da Watson in poi gli psicologi dicono che, certo, la qualità del prodotto ha il suo valore, perché non può essere venduto un prodotto scadente al 100%, però la differenza a parità di prodotto, di qualità di prodotto, la fa la forma esteriore, la fa il rinforzo che deriva da tanti altri aspetti. Quando poi comparve la pubblicità si parlava di percezione subliminale, cioè percezione inconscia di alcuni stimoli che avrebbero evocato nello spettatore, nell'osservatore, delle risposte di richiesta di quel prodotto. Ecco, questa è tutta un'impostazione di tipo comportamentistico. In funzione di quali parametri una persona compra un'automobile? Il colore, la forma, il fatto che un'automobile evoca un film particolare, una storia d'amore che ha molto colpito, però guarda caso è stata usata quella particolare autovettura. Ecco, questo non è scontato, perché è studiato proprio a tavolino ai fini commerciali, però legando quel tipo di macchina a quel tipo di episodi, che non possono essere episodi negativi, ma devono essere episodi positivi. Ecco, quindi questo concatenarsi di stimoli e risposte è tipicamente un oggetto di studio della psicologia comportamentistica applicata alla psicologia della pubblicità. Poi vi è tutto il settore della selezione del personale e comunque anche del settore della formazione. Ha seguito principi di tipo comportamentistico, perché cioè questo perlomeno fino agli anni, diciamo, fino agli anni Ottanta, perché la selezione come avveniva? Avveniva secondo appunto una procedura di tipo stimolo-risposta o di osservazione del comportamento. Allora, vi poteva essere un primo momento, una prima fase di selezione, si fornisce una serie di domande, magari su materie specifiche rilevanti per quel tipo di professione, e si osservano le risposte. Però senza indagare, questa attenzione è molto importante, la mente della persona, no? Ci si ferma alle risposte che fornisce. Quindi è un'impostazione tipicamente comportamentista. La persona che va selezionata viene valutata per quello che rende sul piano del comportamento manifesto, appunto come si studiava negli anni 20-30 il comportamento di un topo. Di fronte a certi stimoli, che risposte produci? L'altro settore nella scuola è i test di intelligenza. I test di intelligenza, anche se erano stati creati prima dell'avvento del comportamentismo, sono stati la tecnica privilegiata esclusivamente dalle psicologi americani di impostazione comportamentista, perché il test di intelligenza non è un test per valutare le competenze, ma per vedere delle capacità di ragionamento trasversale su varie materie, e se ne deriva il quoziente di intelligenza. Ma questo quoziente di intelligenza, che esprime la capacità di ragionamento della persona indagata, viene fuori da un insieme di risposte verbali scritte, senza chiedere al soggetto che cosa hai pensato nel momento in cui hai dato la risposta. Non si chiede al soggetto una introspezione sulle operazioni compiute, ma le operazioni compiute le si deducono dalle risposte manifeste. I test di intelligenza hanno dominato nell'ambiente della scuola da sempre negli Stati Uniti, e dominano ormai anche da noi, perché l'esame di tipo orale tradizionale nella scuola italiana ormai è relativamente scomparso, anche l'università. Gli esami a crocette sono esami che derivano da una vecchia impostazione di tipo comportamentista. L'effetto che ha avuto il comportamentismo non è su uno specifico contributo riguardo ai vari aspetti di come funziona la mente, ma ha dato un grande contributo a una modalità di osservazione delle persone, soprattutto nella loro vita quotidiana, nella loro vita sociale, vita scolastica. Anche questa fa parte della vita personale di tutti i giorni. Nelle storie della psicologia, cosa troviamo scritto? Troviamo scritto che in Italia o in altri paesi d'Europa la psicologia ha avuto sì un'influenza, ma non così determinante nella vita personale, sociale, familiare, quotidiana, come negli Stati Uniti. Perché? Perché il comportamentismo non è stato solo un modo di fare ricerca sulla mente, ma è stato un modo di diffondere una mentalità che è una mentalità psicologica, che adesso cerco di spiegare e di illustrare, che è assente nella nostra cultura europea, soprattutto latina, e soprattutto una cultura legata alla presenza di riferimenti culturali e soprattutto religiosi. Cioè, noi abbiamo avuto un'educazione nell'Europa e in Italia per cui certi aspetti della vita personale, individuale, sessuale, hanno come parametro di riferimento la religione oppure certi principi della morale. Negli Stati Uniti, quando invece si è diffuso il fai da te, si compra il libro su come si educa il bambino, si compra il libro su come si fa famiglia, prescindendo da un riferimento stretto ai principi della religione, ai principi della morale, pur seguendo determinati principi che hanno la loro morale, ma non di tipo confessionale. Ecco, questo è stato un processo, un movimento forte negli Stati Uniti che è derivato dalla presenza del comportamentismo, dalla presenza di questo tipo di letteratura assente nella cultura europea e nella cultura italiana in particolare. Allora, gli autori fondamentali del comportamentismo lungo questa strada sono stati appunto Watson, e vorrei prendere un libro, se, questo qui, di Psychology from the Standpoint of a Behaviorist. In questo libro, che è stato un po' la Bibbia del primo comportamentismo, primo di Skinner, all'inizio, proprio nelle prime pagine, si dice: il comportamento non è solo il comportamento osservato, ma è il comportamento che io, psicologo, induco, modifico nell'altro. Cioè, il comportamentismo si differenzia da altre correnti della psicologia perché ambisce non solo a descrivere e spiegare il comportamento di un essere umano, ma a modificarlo, a dare delle regole di comportamento. Ecco, questa espressione, dare delle regole di comportamento, suona male in un contesto culturale, filosofico, religioso, quale poteva essere quello degli anni 20, 30, 40, ma facciamo attenzione, non solo in Europa, perché il comportamentismo è criticato anche nella stessa Unione Sovietica negli anni 30 e 40? Perché il comportamentismo dà il via alla possibilità di creare regole di comportamento, sempre nell'ambito del rispetto altrui, del rispetto delle regole dello Stato, ma un comportamento che non è guidato da principi morali eterodiretti, costruiti dal di fuori, da una chiesa, da uno Stato, da una filosofia, ma da un breviario di comportamento che è, diciamo, autonomo e che è costruito all'interno della propria persona, del proprio contesto sociale. Ecco, su questo insiste Watson, ma soprattutto insiste Skinner. Skinner è autore nel 1948 di un libro che in italiano suona Walden 2, Walden 2, dove si rifà il titolo a un passato libro dell'Ottocento di Thoreau, dove si parlava di una comunità che si autogestiva, costruiva le proprie regole, costruiva le proprie modalità di interazione, la propria economia, la propria politica. Ecco, Skinner dice: noi possiamo costruire una società che è aliena a tutti i vincoli del passato tradizionali, confessionali, religiosi, politici. E questo programma Skinner lo esprimerà in modo sistematico e compiuto in un libro che ebbe a suo tempo molto successo, che si intitolava Oltre la libertà e oltre la dignità, un libro del 1971, un libro che non piacque in Italia né alla parte cattolica, alla cultura di parte cattolica, né a quella marxista, perché esprimeva un'impostazione che per Skinner era un'impostazione laica, nel senso che laico voleva dire al di fuori dei vecchi parametri, classici parametri derivanti da, o da una religione o da un credo politico. Ecco, il comportamentismo ha insistito molto su questa possibilità di costruzione di un individuo che fosse fuori da, dai canoni della società, della religione, di una confessione. Insisto su questo perché è l'aspetto meno noto del comportamentismo, ma è quello che è stato più tipico del comportamentismo americano. Il comportamentismo è importante perché non è stato solo un momento di una particolare indagine nel campo della psicologia su alcuni problemi particolari come l'apprendimento, la memoria o le emozioni, ma è stato anche un orientamento più generale che riguardava l'essere umano, il comportamento sociale. Ecco, se si può fare un'analogia invece con la psicanalisi, perché la psicanalisi non è stata solo una visione specifica della mente, della psiche, ma ha ambito, in particolare in Freud, a dare una visione più generale dell'uomo nella società, nel mondo contemporaneo. Un altro psicologo del comportamentismo che finora non abbiamo citato è stato Hall, molto importante, meno noto, un autore molto difficile, ha scritto dei libri che sono pieni di formule matematiche, però Hall introdusse un concetto molto importante che cominciò a mettere in crisi l'impostazione comportamentista. Perché introdusse tra lo stimolo e la risposta, che era l'ambito privilegiato da Watson e da Skinner, introdusse un principio che modificava la relazione stimolo-risposta. Il termine in inglese americano è drive in Hall, drive. Drive cosa vuol dire? In italiano viene tradotto pulsione, poiché però pulsione evoca anche il concetto freudiano di pulsione, ecco che il termine è soggetto a equivoci, non è la pulsione freudiana, perché la pulsione freudiana è una rappresentazione psichica del bisogno. Cioè, se io in questo momento come organismo, dal punto di vista strettamente biologico, ho fame, il mio organismo reclama il cibo, l'organismo ha fame, come io vivo sul piano psichico questo bisogno che emerge dal mio organismo? Freud dice, mi emerge come una rappresentazione psichica del mio bisogno, che mi spinge, pulsione, a cercare il cibo. Oppure a non cercarlo perché in questo momento io nego questo bisogno perché faccio una dieta, ecco, quindi modifico il mio bisogno che è fisiologico in funzione di una rappresentazione psicologica che io mi sono costruito o in modo conscio o in modo inconscio di questo stesso bisogno. E questo processo viene indicato da Freud con il termine Trieb, che viene tradotto dal tedesco compulsione. Noi compulsione traduciamo anche il termine drive, che per Hall non ha la stessa valenza che ha per la psicanalisi. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire proprio la presenza del bisogno nell'organismo che modifica il comportamento. E quindi faccio l'esempio di nuovo dell'animale messo nel labirinto alla ricerca del cibo. Se l'animale vedo che non si muove, non cerca il cibo, Cosa potrebbe essere accaduto? Che l'animale non è spinto alla ricerca, all'esplorazione del cibo perché non ha il drive, non ha la forza che lo spinge a cercare il cibo che gli deriva dal bisogno organico. Hall che cosa dimostra? Che se l'animale viene tenuto a digiuno un'ora, due ore, tre ore, quattro ore, un giorno, io vedo che ogni volta che lo metto nel labirinto questo animale corre sempre più veloce alla ricerca del cibo perché è affamato. Allora, dice Hall, non è che mettendo l'animale di fronte allo stimolo cibo l'animale cerca il cibo, l'animale cerca il cibo solo in funzione di un qualche cosa interno che chiamo drive, che lo spinge sì o no in misura più o meno accentuata, più o meno ridotta, alla ricerca in questo caso del cibo. Quindi il rapporto stimolo-risposta è un rapporto che si modifica in funzione di qualche cosa che accade all'interno del cervello dell'animale. Quindi io sono costretto a fare un'ipotesi su quello che accade nel cervello dell'animale per spiegare come mai l'animale A corre subito e l'animale B invece non corre. L'introduzione del concetto di drive, pulsione in Hall, dicevo prima, mina la concezione comportamentistica, perché introduce delle variabili, dei fattori tra lo stimolo e la risposta. E ve ne sono delle altre. Se prendiamo l'esempio della mappa cognitiva introdotta da un altro grande comportamentista, Tolman introduce il concetto di mappa cognitiva. La mappa cognitiva è una organizzazione mentale che l'animale si crea, torniamo sempre all'esempio del labirinto, rispetto all'ambiente che prima ha esplorato. Noi sappiamo il percorso da casa per andare al lavoro e non è che tutte le mattine ripassiamo sulla cartina il percorso. Questo percorso in grandi linee diventa un percorso interno, io memorizzo nella mia mente la mappa specifica che riguarda andare da casa al lavoro. Ecco, Tolman studia in modo approfondito la formazione di mappe cognitive, soprattutto nel ratto, nel percorso di un labirinto. E cosa trova Tolman? Un risultato molto importante per lo sviluppo del comportamentismo, anzi per la crisi del comportamentismo. Perché trova questo? Prendiamo il topo e il ratto di prima che non ha fame perché ha già mangiato, però il ratto comunque, stando dentro il labirinto, lo esplora. Va a destra, va a sinistra, non è spinto dalla pulsione ricerca del cibo perché ho fame, non ha una pulsione specifica che lo spinge a produrre quella risposta. Ciò nonostante, il topo percorre il labirinto, arriva alla meta e trova il cibo. Forse lo annusa, ci gira intorno, non ha fame e ritorna indietro o esce dal labirinto. Quando il topo verrà messo, dopo alcune ore di digiuno e quindi il topo è affamato, il topo che cosa fa? Immediatamente percorre nel modo corretto la strada e arriva alla meta. Quindi il topo ha appreso il percorso del labirinto anche quando non aveva bisogno di apprenderlo per raggiungere il cibo, lo ha fatto indipendentemente. Mentre nelle tesi di Watson e di Skinner un animale apprende solo se deve raggiungere una certa meta, Quindi ha una situazione stimolo e deve dare una risposta per rispondere a questo stimolo. Quando lo stimolo è uno stimolo interno, il bisogno della fame, l'animale emette la risposta, apprende certe risposte per arrivare alla meta. Invece Tolman dimostra che l'animale apprende anche quando non ha fame, quando non ha nessuna appunto pulsione a indagare che cosa c'è in questo ambiente, lo esplora. Però questa esplorazione viene scoperta da Tolman e funzionale in un momento successivo, quando l'animale avrà fame. Viene fuori un principio molto importante che prelude alle nuove correnti degli anni 50 e 60, tant'è vero si chiama mappa cognitiva, quindi quel cognitivo prelude alle correnti del cognitivismo. E in questo caso si direbbe l'animale apprende una cognizione, in questo caso la cognizione è mappa, la mappa cognitiva, indipendentemente dalla presenza di un bisogno fisiologico. Quindi la mente fa delle operazioni cognitive non perché è spinta da bisogni fisiologici, ma perché ritiene che queste operazioni autonome siano eventualmente utili al momento in cui si presenta il bisogno stesso. Quindi quando noi andiamo in un albergo, e ormai in tutti gli alberghi c'è la mappa in cui si dice in caso di incendio questo è il percorso da seguire per uscire dall'albergo. Ecco, quella è una mappa che dovrebbe essere memorizzata prima che l'evento accada. Stando alla psicologia cognitiva questo è possibile perché noi siamo caratterizzati come mente, e questo non solo noi esseri umani, ma noi organismi animali, fino dalle forme più semplici di organismo animale, apprendere prima e memorizzare delle conoscenze che saranno utili in futuro, che sono delle forme che anticipano il futuro. Ecco, il comportamentismo invece era rigido nella formula: il comportamento si modifica, viene appreso, viene memorizzato solo e se c'è il bisogno, c'è lo stimolo che evoca questo comportamento. Già Tolman, qui siamo negli anni 40, Tolman dichiara che il comportamento è una possibilità che la mente organizza prima che ve ne sia la necessità. Tolman viene criticato dai comportamentisti perché vedono chiamata in causa una nozione, quella di mappa cognitiva, che è una nozione non corrispondente ai canoni del comportamentismo, alla teoria SR, perché chiama in causa appunto operazioni mentali, operazioni cognitive. Quando io dicevo schema, cioè io non ricordo tutti i dettagli, ma ricordo gli aspetti essenziali. Ecco, schema è un concetto, una nozione che all'epoca era già presente, è presente in Piaget, è presente in altri, uno psicologo inglese importante degli anni 30, Bartlett. Ecco, ma questi non erano autori del comportamentismo, ma erano autori appunto che sono ormai impostati secondo una prospettiva di tipo cognitivista. Il cognitivismo negli Stati Uniti si sviluppa alla fine degli anni 50, ma ha come premessa queste ricerche interne al comportamentismo stesso. L'ultimo aspetto fondamentale da citare del comportamentismo in questo momento di crisi e di evoluzione verso il cognitivismo è dato dagli studi sul comportamento verbale, in particolare della formulazione fatta da Skinner. Skinner nel 1957 pubblica un libro, Comportamento verbale, Verbal Behavior. Quindi dice Skinner, come fa il bambino ad apprendere le parole? La mamma e il bambino piccolo gli dà un oggetto, libro, e il bambino associa questo oggetto che vede alla parola libro. Ecco, ma il comportamento verbale è visto quindi come un processo, un insieme di risposte verbali che sono associate ad altri comportamenti, in questo caso il comportamento motorio, questo è un libro e mostro il libro e quindi lo vedo, lo tocco e vi associo la parola. Quindi una concezione che è stata detta è di tipo associazionistico, associo la parola all'oggetto. Nel 1957 esce il libro di Skinner, immediatamente dopo compare la famosissima recensione del linguista americano Noam Chomsky al libro di Skinner, in cui viene criticata la posizione skinneriana perché, spiega Chomsky, Skinner non tiene conto, prima di tutto, di tutti gli studi di linguistica svolti fino a quell'epoca, studi che mettono in evidenza che esiste nella mente una grammatica, una sintassi che precedono l'emissione delle parole. Se il bambino dice alla mamma, mamma, pappa, oppure dice solo pappa, che cosa vuol dire? La mamma lo capisce subito, che ha fame. Oppure vede un bambino piccolo, un suo coetaneo, dice bimbo, la mamma capisce che con quella parola cosa vuol dire il proprio figlio. Però dice Chomsky, ma noi sappiamo come linguisti e come genitori, e come persone, esseri umani, che il bambino dice bimbo, dice pappa, ma in effetti dietro quella singola parola indica un contenuto più vasto. Dice pappa e vuol dire mamma per favore dammi la pappa, mamma ho fame. Oppure bimbo, dice mamma guarda lì c'è un bimbo. Ecco. Bastano poche parole per evocare tutta una serie di contenuti che sarebbero poi, successivamente, quando il bambino sarà più grande, espressi in una frase completa. Allora, dice Chomsky, quando il bambino apprende, come dice Skinner, è vero che la mamma usa solo una parola e il bambino usa solo una parola, ma retrostante a quella sola parola vi è una frase che è dentro la mente del bambino. Ecco, questa critica è analoga a quella svolta dal Tolman, perché Tolman dice, io prima di compiere un certo gesto, un certo percorso, un certo movimento, ho dentro di me, nella mia mente, uno schema cognitivo, una mappa cognitiva. Allo stesso modo dice Chomsky, prima del mio comportamento verbale io ho dentro di me una frase completa, ho una sintassi completa, una grammatica completa. Poi posso dire anche una sola parola. Comportamentismo su questo aspetto del linguaggio trova veramente una critica forte che mette in crisi il suo sistema, perché il linguaggio ha un'altra caratteristica fondamentale, che il linguaggio nella specie umana non è solo un sistema di comunicazione come è nel mondo animale, ma è un luogo mentale interno dove io posso produrre e organizzare pensieri, e posso riflettere, posso dentro di me scegliere le strategie, e risolvere problemi. Ecco, è tutta un'operazione mentale interna veicolata dal linguaggio. L'altro aspetto fondamentale di critica al comportamentismo è l'aspetto legato alle neuroscienze, alle nuove neuroscienze. Che non sono le neuroscienze, cioè non sono la neurofisiologia degli anni 10, degli anni 20. E quando si parlava di black box, ora si vede che questa black box è una box riempita di tanti processi, di tanti elementi. Alla fine degli anni 50, i primi grandi lavori di Hubel e Wiesel che fanno gli esperimenti sul gatto e sulla scimmia e dimostrano che nella corteccia di questi animali vi sono milioni e milioni di neuroni, ma questi neuroni hanno una loro specializzazione particolare, cioè sono dedicati all'analisi di particolari caratteristiche degli stimoli. E cioè, si mette in evidenza un'architettura interna al cervello e quindi interna alla mente che non era pensabile all'epoca in cui i comportamentisti cominciarono a lavorare. Quindi gli stessi comportamentisti cominciano a interessarsi di neurofisiologia. Un altro grande autore del comportamentismo primo e secondo, cioè degli anni 30-40 e poi degli anni 50-60, è Neil Miller. Neil Miller aveva studiato un altro grande capitolo del comportamentismo, il rapporto tra aggressione e frustrazione. E cosa succede se un animale viene aggredito? L'animale aggredito risponde con le risposte che può emettere, o una risposta di controaggressione, una risposta di sottomissione, diciamo di frustrazione. Ecco, questo modello animale viene trasportato nel mondo umano da Miller e i suoi collaboratori per studiare il rapporto tra frustrazione e aggressione nelle relazioni sociali, interpersonali. Ecco, Miller, che era stato uno studioso tipicamente di impostazione comportamentista, solo il comportamento manifesto, negli anni 50-60 comincia a studiare le basi fisiologiche delle emozioni, come vengono emesse le risposte mediate dal sistema nervoso vegetativo in situazioni di paura, in situazioni di frustrazione, di fuga. E quindi c'è un'espansione in quegli anni del comportamentismo, ecco, su questo aspetto delle emozioni, della frustrazione, dell'aggressione, verso il comportamento patologico. Qui occorre una specie di appendice in questa storia del comportamentismo, perché il comportamentismo viene visto essenzialmente come lo studio del comportamento animale, Skinner, Watson, Skinner, Hall, eccetera. Poi però vi è, nel momento in cui il comportamentismo finisce come ricerca di laboratorio, perché si sposta verso lo studio del comportamento patologico. Vi erano state delle osservazioni già ai tempi di Watson, poi Watson le aveva abbandonate quando si era dedicato ad altri settori della psicologia applicata. E cioè lo studio di come il comportamento può assumere forme patologiche. Nei vecchi esperimenti si era osservato che un animale è messo dentro una gabbia, dove in questa gabbia c'è il cibo. L'animale ha fame e si sposta dalla parte di partenza alla parte finale della gabbia, da un estremo all'altro, per raggiungere il cibo. Però mentre va verso il cibo, il pavimento, che generalmente avevano una forma a griglia, si elettrifica, una leggerissima scossa che però dà fastidio all'animale. Quindi l'animale, mentre va verso il cibo, che è uno stimolo, un rinforzo, diciamo, positivo, riceve un rinforzo negativo. Mentre sto per prendere il cibo, mi arriva allo stesso tempo una scossa elettrica, quindi una frustrazione. E allora l'animale comincia ad avere un comportamento strano. È un comportamento che noi stessi osserviamo nella vita quotidiana. Vado lì, però se vado lì ottengo sia un premio sia una punizione. Quindi allora ecco, questi aspetti conflittuali del comportamento vengono studiati dai primi comportamentisti e anche da Miller negli studi sul rapporto aggressione e frustrazione, ma soprattutto dai comportamentisti della generazione più tarda, degli anni 60-70, tant'è vero che nasce quella che si chiama la terapia del comportamento, basata soprattutto sulle situazioni ambientali che producono conflitto. Queste situazioni conflittuali vengono studiate nella loro, per così dire, risoluzione neurovegetativa. Sono situazioni, come in fondo aveva studiato già Miller, che producono anche delle somatizzazioni. Quindi nasce quella che è la psicosomatica di indirizzo comportamentista. La psicosomatica originariamente è nata all'interno della psicoanalisi. Situazioni conflittuali, di relazionali, come sono state descritte dalla psicoanalisi, possono generare gastriti, ulcere, problemi cardiaci in situazioni di conflitto, però di natura inconscia, come quelli descritti dalla psicoanalisi. Per il comportamentismo queste stesse somatizzazioni possono invece essere generate da situazioni conflittuali, ma dove il conflitto non è un conflitto di natura interiore, psichica, ma è derivante da una situazione ambientale che è conflittuale. Quindi la differenza è netta, c'è una situazione ambientale che genera il conflitto e questo conflitto, se viene vissuto in simultanea dalla persona, e questa persona la vive sia con una risposta psicologica tipo ansia, ma questa ansia si associa ad una progressiva somatizzazione che poi ha delle conseguenze organiche, per cui non occorre solo una terapia psicologica, ma occorre anche una terapia di tipo medico. E oggi del comportamentismo, ecco, cosa sopravvive? Sopravvive soprattutto l'esigenza di una psicologia rigorosa, attenta al contesto ambientale, una psicologia che deve rifuggire da un estremo psicologismo, dalla psicologizzazione dei fatti della propria vita psichica. Cosa intendo con questa espressione psicologizzazione della propria vita psichica? Cioè ricondurre sempre le proprie problematiche psicologiche problematiche personali, a conflitti personali, incapacità personali, difetti di maturazione psicologica, difetti di crescita psicologica, tutto dipende da come mi sono costruito. E quindi una terapia di tipo psicodinamico, più o meno psicanalitica, insiste sul percorso individuale e personale, indipendentemente dall'ambiente. Ecco, la grande differenza nel comportamentismo è data da un continuo riscontro con la importanza dell'ambiente, cioè il comportamentismo insiste su quello che effettivamente si vede nel contesto, come si comporta la persona in un dato contesto ambientale specifico. Un aspetto finale che non è stato toccato, ma che è stato molto importante, è stato quello della scuola, perché quando il comportamentismo ha detto l'educazione non è un fatto privato, intimo, di una persona che vuole o non vuole studiare, che fa una scelta di vita. L'educazione dipende da un contesto ambientale che fornisce gli strumenti e rinforzi adeguati perché si sviluppi un comportamento adeguato, che è il comportamento fondato sulle competenze acquisite nella scuola. Però prima di tutto occorre il contesto che fornisca, l'ambiente che fornisca le possibilità perché si sviluppi questo comportamento. Una volta garantito il contesto, si possono vedere i comportamenti individuali, personali. Ecco, anche nel campo dell'educazione, della scuola, il comportamentismo ha avuto una grande influenza. E se noi guardiamo oggi, riflettiamo, tutta la tecnologia educazionale, diciamo, l'istruzione programmata attraverso computer, videogiochi, eccetera, segue il contesto ambientale di tipo comportamentista. Ti do uno schema di riferimento, ti do un ambiente di riferimento educativo rispetto al quale ti muovi, apprendi una lingua, apprendi un certo gioco, eccetera. Quindi ecco, le influenze sono state generali più che specifiche, però è stata una scuola che ha attraversato tutta la psicologia del Novecento, perdendo lungo il suo percorso alcune influenze specifiche di laboratorio sperimentali, ma lasciando un quadro generale di riferimento che per molti aspetti è tuttora valido.